Radio Emilia Romagna, protagonisti.
Clarissa Martinelli intervista Jovanotti.
Dicono che è vero che quando si muore poi non ci si vede più. Dicono che è vero che ogni grande amore naufraga la sera davanti alla TV. Dicono che è vero che ad ogni speranza corrisponde stessa quantità di delusione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero non sarebbe giustificazione per non farlo più. Per non farlo più ora. Dicono che è vero che quando si nasce sta già tutto scritto dentro ad uno schema. Dicono che è vero che c'è solo un modo per risolvere un problema. Dicono che è vero che ad ogni entusiasmo corrisponde stessa quantità di frustrazione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero non sarebbe giustificazione per non farlo più. Per non farlo più ora. Non c'è montagna più alta di quella che non scalerò. Non c'è scommessa più persa di quella che non giocherò.
Canta d'amore come nessun altro, un ospite speciale straordinario qui con noi, Jovanotti. Ciao Lorenzo.
Ciao, grazie del complimento iniziale, insomma nessun altro, no?
Nessun altro.
Ci sono anche quelli che...
Quando abbiamo chiesto agli ascoltatori di scegliere la canzone d'amore più bella di sempre, indovina quale ha vinto.
Ha vinto l'ombelico del mondo, scommetto.
Più o meno, a te ovviamente. Lorenzo, ora, perché ora?
Ma perché, guarda, perché è un bel titolo, perché è un titolo di 3 lettere, perché io quando ho detto lo chiamo ora sono andato a vedere subito se qualcuno aveva chiamato ora un disco prima di me e non l'aveva fatto nessuno, e quindi ho detto ma come, ma strano, un pezzo, nessuno ha intitolato un disco ora, no? Mi sembrava quasi scontato che qualcuno l'avesse fatto, e quindi è un titolo. Poi al di là di questo c'è il fatto che io volevo fare un disco con dei suoni molto contemporanei, volevo fare un disco che dialogasse con il mio tempo, dialogasse anche proprio con la musica che ascoltano e che ascolto anch'io, i pischelli di oggi, no? Proprio quella super elettronica fatta in studio con i computer. Poi vedevo, io ultimamente ascolto cose molto vecchie, quindi i classici, diciamo così, della musica leggera, oppure mi piace molto l'elettronica, mi piace la dance. Mi piace.
Stamattina ci hanno scritto alcuni ascoltatori che hanno già acquistato ora e quindi mi hanno detto molta energia, quasi liberatorio, carico, entusiasmante, quasi dovesse esorcizzare qualcosa, allontanare da sé qualcosa. È una lettura corretta?
Sì, molto corretta, molto corretta. Io ho fatto questo disco in un periodo difficile che capita a tanti, specialmente quando raggiungono la mia età, ovvero di avere genitori che invecchiano e che si ammalano. La mia mamma è stata molto male, quindi ho quest'anno, poi ci ha lasciato. E questo disco ha avuto molto a che fare con questa cosa qua. Sai che per, insomma, la mamma è la mamma, no?
Certo.
E quindi è stata dura per me vivere contemporaneamente con diviso tra l'ospedale e lo studio di registrazione, no? Che sono due luoghi che hanno paradossalmente qualcosa in comune.
Davvero? Cosa?
Sì, la tecnologia, per esempio, le macchine, i cavi, certa pulizia, un silenzio, anche se poi nei studi di registrazione si fa musica, però c'è questa, quando non c'è musica si tende sono asettici in qualche modo, no? E quindi questa cosa ha agito dentro di me come un detonatore. Andavo in studio e avevo voglia di ballare, avevo voglia di fare una musica, di trasformare lo studio quasi come se fosse una fabbrica proprio di ritmo, di suoni che mi portassero via, che mi facessero pensare, che mi facessero non pensare.
Ci sei riuscito benissimo, perché se al primo ascolto sono già arrivati a questo.
Sono riuscito, sì, non ci sono riuscito io, è stata la condizione a permettermi di fare questo. Io ho semplicemente seguito l'istinto e non ho fatto altro che seguire l'istinto. E poi avevo voglia di fare un disco che parlasse della vita, di quanto è bello stare al mondo, di quanto è bello stare al mondo anche nei momenti più difficili, di quanto è necessario viverli.
Sono catartici in qualche modo.
Passarci dentro, non si può allontanare da noi.
Per una questione di consapevolezze, forse anche.
Per una questione di consapevolezza, non lo so, per una questione. Perché bisogna, perché ci sono delle cose che sono necessarie. Bisogna, come bisogna bere, no? E quando bisogna bere, perché sennò non si vive, no? Se non si beve. E allo stesso modo non si vive se non si prova il dolore, se non si prova il piacere fino in fondo, se non si prova l'amore fino in fondo, no? Sono le esigenze della nostra condizione umana. E quindi questo disco è più di altri, ha quest'area quasi da... A volte io dicevo a chi lavorava con me, voglio fare il disco da mettere alla festa della fine del mondo, no? Se dicessero, guarda, questa stasera è la fine del mondo, che disco, che pezzi mettiamo? Facciamo una scaletta di pezzi da mettere alla festa della fine del mondo, sia i lenti che i veloci, no? E quindi un po' l'aria che tirava in studio era quella lì.
Tante canzoni, tra l'altro, in questo disco.
Tantissime, sì, tante. Ma sono venute fuori. La scelta era tra tenerle lì un po' e magari pubblicarle più avanti, fare, sai, un bonus disc, oppure tirarle fuori tutte. E io avevo voglia di tirarle fuori tutte, perché queste 25 canzoni sono nate in quel periodo, sono nate in quella session di studio. E quindi hanno
magari fra 3 anni avrebbero un valore diverso.
Ma magari lo avrebbero anche fra 8 mesi, capito? Non,
come Safari, oggi è un disco diverso completamente da questo, no?
Assolutamente, assolutamente. Se io avessi inserito dei pezzi che sono rimasti fuori da Safari in questo disco, l'avresti sentito, avresti avvertito qualcosa che non andava, no? E quindi... Un disco alla fine non è che deve avere 10 pezzi o 20 pezzi o 30 pezzi, non deve avere pezzi che non ci entrano niente, semplicemente deve avere un suo perché, e questo ci stava dentro così.
Un bel regalo, tra l'altro, 25 canzoni per chi acquista il CD. Ricordo che Safari vendette 600.000 copie, quindi
sì, anche di più, sai,
superiore.
Dicevano, sì, secondo me siamo quasi a 700.000.
Quindi è andata benissimo, in un momento in cui la discografia è in grossa crisi, tu sei uno dei personaggi.
E anche io dico, se perché poi i miei discografici, e dico, ragazzi, non è che dovete farci l'abitudine, cioè quella è una cosa eccezionale, viviamo la giornata, vediamo che cosa, come io ho cercato di farlo meglio che posso, no? Però perché sai, uno
si esalta, si entusiasma e dice da lì in poi,
quello è un risultato veramente impensabile oggi. È come se 15 anni fa un disco avesse venduto 3 milioni di copie.
Vero. Assolutamente. Un'altra dimensione splendida, ho avuto la fortuna di vederti in più occasioni, è sul palcoscenico. Quando? Dove? Come?
Arriviamo ad aprile, a metà aprile cominciamo da Rimini e poi facciamo una serie di concerti nei Palasport, poi faremo anche qualcosina d'estate, ma però adesso ci concentriamo nei Palasport. E sto già lavorando, insomma, voglio fare un concerto divertente, emozionante, voglio ballare, voglio piangere, voglio abbracciarmi con gli altri, insomma questo è l'intento. Voglio tecnologia, voglio che sia un concerto anche innovativo, moderno, ma fondamentalmente divertente, una bella serata da passare dentro un palazzetto.
È un modo per scacciare anche la malinconia, perché da un certo momento in poi si diventa un po' malinconici.
Sì, è anche un modo per accogliere la malinconia, perché la malinconia fa parte anche di un concerto, fa parte delle canzoni, nutre le canzoni, per cui è un momento anche di celebrare i sentimenti e le sensazioni. La malinconia fa parte delle sensazioni. Sono belle le canzoni malinconiche.
Se sono vere, sì. Quando sono costruite artefatte, purtroppo si sente.
Ma quando sono costruite artefatte sono brutte tutte le canzoni, non solo quelle malinconiche, anche quelle da discoteca sono brutte se sono artefatte, no? È chiaro che la canzone è un artefatto, ovvero è un prodotto artigianale che si fabbrica, però poi ci deve essere dentro l'autenticità, se no l'artefatto di per sé non serve a niente.
A proposito di autenticità, la giornata tipo di Lorenzo, tu come passi il tempo mediamente?
Io, guarda, mi sveglio presto perché vado ad accompagnare mia figlia a scuola.
La porti tu, quindi?
La porto sempre io, sì, la porto io. Quando il tempo è buono, in moto. E quando il tempo è... quando fa freddo, in macchina. E la porto a scuola, poi durante la mattina faccio un po' di sport, in genere faccio un'oretta, vado a correre. Prima ancora di far colazione vado a correre un'oretta, oppure faccio colazione e poi vado a fare un bel giro in bicicletta. E poi comincio, poi lavoro, che per me lavorare vuol dire anche a volte starmene sdraiato a guardare il soffitto, oppure guardarmi un film o girare su YouTube o sentire musica o leggere qualcosa o semplicemente non so, guardare fotografie.
Arricchirti di contenuti, sì, possiamo dire, che poi trasmetti.
Ecco, e prendo appunti così, e poi lavoro molto, lavoro tutto il giorno, lo passo così, insomma. E poi quando torna mia figlia a scuola mangiamo, poi si fa...
ancora così rigido nell'alimentazione?
Rigido in che senso?
Vegano, vegetariano?
No, guarda, io non sono stato mai vegano e a volte dicono che io sono vegetariano. Io non mangio la carne da tantissimi anni, però non sono un vegetariano, perché invece mangio il pesce, perché quindi non posso definirmi un vegetariano, insomma. Sono rigido nell'alimentazione, io non bevo un bicchiere di vino, così, però non sono uno che si sofferma sugli alcolici, no? Tranne quando si fa una festa.
Quindi, da sempre questo?
Da sempre, sì, da sempre. Ma mi sono ubriacato un po' di volte quando avevo 20 anni, ma, o anche prima, però insomma così, no? Senza... come si fa a tutti, no? Senza... poi io, siccome mi piace lo sport, mi piace fare sport, e sono un po' un maniaco della lucidità in questo senso, per cui non mi drogo, mi sono mai drogato, non... la mia... ho delle dipendenze, delle droghe che sono appunto il mio lavoro, mi piace fare sport, mi piace leggere di viaggi, mi piace...
L'ultimo libro letto? Lo ricordi?
Sì, allora l'ho finito stanotte, mi sono letto questo libro bello di sto scrittore americano giovane, si chiama Trilobiti, il libro di racconti tra il fantastico e il dark, interessante. E poi quest'anno ho letto dei bei libri, l'ultimo di Aldo Nove, per esempio, mi è piaciuto parecchio, anche questo di Francesco Piccolo, che sta andando forte, che è un successo, credo, che mi è piaciuto. No, io leggo una cifra di roba, leggo tanto, mi piace leggere. Leggo molta poesia ultimamente. Negli ultimi 2 o 3 anni io non leggevo mai la poesia prima. Invece negli ultimi 2 anni ho...
Chi hai scoperto? Non so, la Szymborska, che stanno scoprendo un po' tutti adesso.
Quella addirittura, pensa, in Buon Sangue c'è un pezzo dove ho rubato una sua frase, poi lo dichiaro anche nei crediti, che c'è una citazione di lei. Sì, lei è meravigliosa, meravigliosa. Però mi piace anche... C'è un'italiana che si chiama Francesca Genti, per esempio, giovanissima, secondo me non ha più di 25 anni, che scrive poesia proprio bene. E poi i classici. I classici intendo anche il Novecento italiano, i futuristi, mi piacciono. Poi mi piace Montale, mi piace Ungaretti, mi piacciono i russi, insomma.
Anche questo concorre poi tutto al lavoro sulle canzoni, immagino, sulle parole in particolare, la costruzione delle frasi, delle parole, dei concetti, delle idee.
Sì, sicuramente sì. Leggere la grande poesia è un bel esercizio, perché i grandi poeti riescono a far passare tra le parole delle grandissime sensazioni, no?
Ma tu hai molti periodi poetici nelle tue canzoni.
Non lo so, io non riesco a leggere i miei testi senza la musica, mi imbarazzano molto, infatti nei miei dischi, nei libretti non ce li metto più, no, perché non mi piace leggere i testi delle mie canzoni, mi sembrano sempre debolissimi rispetto a quello che diventano quando poi sono cantati dentro un pezzo, cioè se io leggo un mio testo dico ammazza, ma che robaccia, poi dopo lo sento cantato, lo canto e mi emoziona e mi piace, però secondo me non reggono da soli, cioè invece, non so, la Szymborska appunto... o Derek Walcott, che è un altro poeta.
Andrebbero letti magari anche in lingua originale, sarebbe ancora meglio,
sì,
ma purtroppo...
Poi in inglese e in spagnolo ce la faccio, ma il russo e il polacco...
Il polacco è complesso.
Strutturati, no?
Ancora no, chissà. Grazie Lorenzo Giovanotti per essere stato con noi, speriamo di vederti prestissimo
vicino.
Grazie
a voi, Radio Bruno, ci vediamo presto, un grande abbraccio a tutti, davvero, grazie, ciao.